La fantascienza è il luogo della metafora. Metafora psicanalitica, quando la questione dell'altro si pone in termini di differenza sessuale uomo-donna o differenza biologica madre-figlio, come nei film della saga Alien. Metafora sociologica, quando la questione dell'altro si pone in termini di opposizione politica e ideologica, come in tutto il cinema americano della Guerra Fredda, in cui l'invasione aliena sottintende la paura del pianeta rosso, Unione Sovietica, e la cosa dall'altro mondo proviene sostanzialmente da oltre la cortina di ferro. Metafora religiosa, quando la questione dell'altro si pone in termini di una riflessione metafisica sulla extraterrestrialità, non so se si dica, ma si dice, sulla extraterrestrialità come passaggio dal non umano al divino. Ovviamente queste metafore non ci escludono fra di loro. La metafora religiosa è inscindibile da quella psicanalitica, visto che le figure della madre, del padre e del figlio sono archetipi che circolano dal dogma trinitario al complesso edipico. La metafora religiosa è inscindibile da quella politica, visto che l'eterna lotta fra bene e male può essere reinterpretata all'interno degli scontri d'attualità. Si pensi a un film come La guerra dei mondi di Heskin del 1953, in cui vediamo un prete avanzare pregando verso le astronavi marziane come se fossero catarmati russi, e nel finale un'assemblea di fedeli che trasforma una chiesa in luogo di resistenza, come se si trattasse di combattere con la fede un'orda di atei materialisti. In questo caso i terrestri cristiano occidentali stanno ai marziani cattivi come gli americani buoni stanno ai sovietici marxisti. La religiosità appartiene agli umani e al pianeta Terra, l'extraterrestre è sostanzialmente ateo, non spirituale. Quando si dice che 2001 Odissea nello spazio segna il passaggio dalla fantascienza come genere di serie B alla fantascienza come genere di serie A, non si evidenzia solo lo sforzo economico in direzione di un realismo ontologico ottenuto con una concezione innovativa degli effetti speciali. Si prende atto anche di un salto tematico dalla sociologia alla metafisica, per cui da una visione centripeta dello spazio alieno si passa a una visione centrifuga dello spazio terrestre. Il cielo non è solo la metafora di un esterno vissuto come minaccioso, ma anche la metafora di un interno vissuto come ugualmente misterioso. Nel montaggio di attrazioni finale, un feto umano è equiparato a un pianeta sconosciuto. Inevitabilmente la storia della fantascienza trova un suo spartiacque nell'anno 1969, data dello sbarco sulla Luna, anno successivo a 2001. Ciò che era solo profezia in film come Destination Moon diventa realtà nel 69, facendo invecchiare tanto gli effetti speciali non tecnologicamente corretti quanto le metafore esclusivamente politiche. 2001 Odissea nello spazio, film progettato per precedere e accompagnare questo evento storico, presenta e risolve il quesito che l'evento dello sbarco sulla Luna pone al cinema. Cosa comporta questo shock epocale, cioè la conoscenza diretta di un luogo extraterrestre per il regime dello sguardo? In altre parole, quale epifania si produce sulla Luna? Quale apparizione? L'abilità di Kubrick, e per così dire il suo genio filosofico, è di raccordare questo evento all'intera storia dell'umanità. Ciò che troveremo nel nostro futuro stellare è ciò che troveremmo viaggiando all'indietro fino alla preistoria, ovvero il segno di un'intelligenza che non è il puro effetto dell'evoluzione, ma semmai la sua causa inspiegabile. L'archetipo visivo del monolito è la metafora di questo elemento metafisico, mutuo e impenetrabile, perciò stesso aperto a tutte le interpretazioni, a tutte le derive ermeneutiche. Si confronta il montaggio delle attrazioni scimmie monolito con un'altra epifania, l'apparizione della newyorkese Statua della Libertà sulla spiaggia post-atomica del pianeta delle scimmie, film che è contemporaneo di 2001. In un caso l'apparizione finale di un elemento noto, la Statua della Libertà, dà la chiave di lettura del contesto drammaturgico, permettendo una lettura antidarwiniana della storia. Nel pianeta delle scimmie la teoria è che le scimmie discendono dagli uomini. Nell'altro caso, quello kubrickiano, l'apparizione iniziale di un monumento ignoto, il monolito come quasi monumento all'ignoto, instaura un mistero iniziale che giunge fino ai nostri giorni, costringendo la drammaturgia a farsi liturgia, messa in scena. A partire da 2001, l'isotopia religiosa, che è poi banalmente la possibilità di seguire, no, non è una parola così complicata, è un termine semiotico, appunto, la possibilità di seguire lungo il film una linea di lettura, isotopia in questo senso, una linea di lettura che rimanda a questioni metafisiche. È a partire da 2001, appunto, che questa possibilità di lettura di questa costruzione di un'isotopia religiosa diventa quasi un obbligo della fantascienza di serie A, o comunque una possibilità di marchio autoriale da associare al gioco formale degli effetti speciali. Incontri ravvicinati del terzo tipo è un film sull'epifania del divino, sulla teofania come evento che trova negli UFO la sua metafora ambigua a doppia via. Le astronavi significano Dio, ma forse Dio significa la civiltà extraterrestre. Il film di Spielberg è strutturato come un film su Dio, sull'apparizione di Dio, epifania in questo senso. La prima immagine è uno stacco dal nero dell'increato alla luce abbacinante e mistica di un deserto fatto di vuoto, vento e sabbia. Si prosegue con vecchi che hanno visto il sole in piena notte, con bambini che assistono al miracolo della resurrezione dei giocattoli e così via, in un crescendo di chiamate mistiche e fenomeni paranormali che culminano nell'ascensione della montagna e nella grande illuminazione finale. In un film dedicato completamente alle luci e alla luce come fondamento della fede e contemporaneamente del cinema, appunto incontri avvicinati, il protagonista non poteva che essere un elettricista. Infatti il personaggio interpretato da Richard Dreyfuss è introdotto mentre gioca con un trenino elettrico, trenino, eterno simbolo del cinema a partire dai Lumière, e poi viene spedito a indagare sul misterioso calo di tensione della linea elettrica. A partire da una sorta di illuminazione mistica lungo la via di Damasco, il destino di questo elettricista è segnato, marchiato in viso dalla bruciatura provocatagli dalla luce della visione, finirà apostolicamente con lasciare il lavoro e la famiglia per dirigersi verso la montagna, vista prima nella propria immaginazione e poi nelle immagini elettriche di un televisore, la Devil's Tower. È il sottofondo religioso delle storie che ha fatto la fortuna dei film di Spielberg e Lucas, ed è probabilmente questo sospetto di misticismo che li ha resi invisi a molta critica di aria marxista, tanto in America quanto in Europa. Ma così è. Guerre Stellari, nonostante, oppure oltre aver fornito uno slogan alla politica reaganiana, ripropone lo schema di Campbell e Vogler del viaggio dell'eroe, concretizzando l'archetipo del mentore nel personaggio di Obi-Wan Kenobi, un guru che teorizza un campo biologico universale che ha qualcosa a che fare con l'idea platonica di bene. Lo slogan "che la forza sia con te" non va letto solo o soprattutto come un consiglio politico militare, ma come una benedizione ecclesiale: che il Signore sia con te. Se Lo squalo è genericamente un film sul diavolo e Incontri ravvicinati è genericamente un film su Dio, E.T. è specificamente un film su Gesù. La sceneggiatrice Melissa Madison non ha avuto difficoltà ad ammettere che la struttura narrativa di E.T. ricalca quella dei Vangeli popolari. L'essere che scende dalle stelle viene ritrovato in una capanna da tre bambini che fanno la parte dei re magi e la cui madre Maria non ha un marito. L'extraterrestre è braccato da uomini che sembrano le truppe di Erode e così via, anche qui fino all'episodio cruciale della morte, della resurrezione e della ascesa in cielo tramite astronavi, ovviamente. La resurrezione era già un tema di Incontri ravvicinati, dove il ritrovamento nel deserto di aerei scomparsi molti decenni prima prelude al ritorno dei piloti, rapiti in cielo e restituiti senza un filo di invecchiamento. ma in E.T. la resurrezione è raffigurata secondo l'iconografia cristiana popolare, con tanto di Sacro Cuore di Gesù visibile in uno smagliante color rosso fuoco sotto la pelle biancastra dell'alieno. Ancora una volta la metafora si rivela a doppia via. Leggere l'alieno come simbolo del Cristo significa in parte riciclare le teorie secondo cui il Cristo storico era probabilmente un alieno i cui miracoli possono essere spiegati con poteri extraterrestri. La storia di Gesù è l'archetipo che sta alla base del tech noir, come si è autodefinito, Terminator, il film di Cameron, che ha tre attori protagonisti, ma quattro personaggi principali. John Connor, l'uomo che nel futuro organizzerà la resistenza contro i cyborg distruttori del mondo, Sarah Connor, la donna non sposata che deve partorire il Messia, il Terminator, che viene inviato dai cyborg per uccidere Sarah prima che concepisca il figlio, Kyle Reese, il soldato del futuro, il soldato che viene spedito dal futuro nel presente per ordine di John Connor in persona. Tre attori, quattro personaggi, perché il personaggio di John Connor, che è quello in qualche modo centrale, nel film non si vede, se ne parla ma non si vede, non c'è un attore che lo incarni. Quindi esiste ma non è incarnato da un attore. È evidente che questa struttura attanziale ha quattro personaggi, con due uomini in funzione di aiutante opponente rispetto a un gruppo madre-figlio che si configura ambivalentemente come gruppo soggetto-oggetto, e riproduce l'episodio evangelico della strage degli innocenti. Come Erode deve impedire la nascita del futuro re dei giudei, il Terminator deve impedire la nascita del futuro capo della resistenza contro l'impero del male informatico. John Connor ha le stesse iniziali di Jesus Christ, J.C. Sara ha un nome biblico quanto quello di Maria. Kyle Reese, che è scritto K-Y-L-L, eccetera, che se lo andate a leggere spostate le letterine, diventa quasi un anagramma dell'espressione greca Kyrie eleison, che è un'espressione appunto usata nella messa. Nel finale del film Terminator, la Jeep che avanza verso il Messico è la figurazione modernizzata della fuga in Egitto. L'invisibilità totale di John Connor, il figlio che invia il proprio padre a concepirlo, divenendo in un certo senso creatore di se stesso, rimanda a un tabù visivo strettamente religioso. Mentre Spielberg tende alla teofania, Cameron opta per l'iconoclastia. La divinità non si deve vedere. Il 1984, anno di Orwell, vede uno strano affollamento di film criptobiblici, chiamiamoli così, cioè in cui ci sono storie bibliche ma abilmente nascoste e metaforizzate. 2010, l'anno del contatto, film di Hyams che avrebbe voluto doveva essere il sequel di 2001, facendo l'errore di insistere sulla questione della guerra fredda, fa intervenire un'epifania astronomica, la creazione di un secondo sole nel cielo terrestre, per dirci che solo un miracolo ci salverà dal conflitto atomico russo-americano. Dune, sfortunato colossal di Lynch, gioca sulla figura del Messia. Gremlins, storia di diavoli generati nella notte di Natale nella piscina dell'Associazione Giovanile Cattolica Americana, se vi andate a rivedere il film c'è questo dettaglio imbarazzante, si presenta come un antivangelo dai toni apocalittici. Ma il vero capolavoro fantascientifico dei primi anni Ottanta è Blade Runner, un film che, pur eliminando tutte le parti esplicitamente mistiche del romanzo di Philip Dick, in cui l'agnello sacrificale è stato sostituito da una pecora elettrica, perde molto del suo fascino se non se ne coglie l'isotopia religiosa. Il tema è quello della caduta degli angeli ribelli, e non è un caso che nell'adattamento dal libro al film il luogo dell'azione sia stato spostato da San Francisco a Los Angeles. La città degli angeli è la sede di Hollywood, vera fabbrica dei replicanti, vera industria del simulacro, e dunque è il luogo della coalescenza fra il reale e il virtuale, il luogo della indecidibilità dell'umano e del non umano, del naturale e dell'artificiale, del vero e del falso, del creatore e della creatura. Il protagonista, detentore del dubbio cartesiano sull'essere e l'apparire, si chiama Descartes. Evidentemente nelle intenzioni di Philip Dick la trascrizione americana del cognome francese Descartes. Interrogarsi sulla propria natura significa decidere il grado di determinismo o di libero arbitrio in cui si muove la propria esistenza. Il replicante sta all'essere umano come l'essere umano sta a Dio. Quando Roy Batty, il capo dei replicanti, si trova di fronte allo scienziato Tyrell e lo chiama padre, ciò a cui stiamo assistendo è l'incontro fra il creatore di leggi irreversibili e la creatura insoddisfatta della propria mortalità. L'uccisione di Tyrell da parte di Roy è il rito freudiano della morte di Dio. Eppure, alla fine di questo film confusionario e intenso, lo stesso Roy assumerà alcune marche iconografiche chiaramente cristologiche, un chiodo conficcato nella mano, una scritta TDK alle spalle che suona ironicamente simile al cartello INRI sulla croce, una colomba bianca fatta volare come simbolo del perdono e della pace col proprio fratello Deckard. Una lezione per il cacciatore di androidi che all'inizio del film ricorda che la moglie lo chiamava sushi, pesce freddo. Calcolando la simbologia cristiana del pesce come equivalente del Cristo, ictus, abbiamo qui la figura contraddittoria del credente razionalista, del fedele illuminista, del filosofo integralista. Il sushi Rick Descartes, insomma, è il pesce freddo René Descartes. Alla fine degli anni 90, così salto un po' di... salto un decennio in cui il cinema apocalittico ha più o meno mimato e richiamato tutte le profezie escatologiche e millenaristiche. Alla fine di questo decennio i temi fondamentali di Blade Runner e di Terminator si ritrovano fusi, assieme a tanti altri frammenti intertestuali, dalla mitologia greca ad Alice nel Paese delle Meraviglie, in Matrix, dei fratelli Wachowski, si pronuncerà? Qui il triangolo edipico non ha nulla di biologico. Ciò che unisce il vecchio Morpheus, il giovane Neo o Neo e la donna Trinity è una rete mitologica di profezie e avveramenti in cui l'eletto Neo deve prima convincersi di essere tale per poi procedere alla salvezza della collettività. Ancora una volta il Satana che governa il mondo è l'intelligenza artificiale diventata autonoma e che ha instaurato una rete di software multimediale ipertestuale interattivo, eccetera, che come un velo di Maya copre il mondo reale con una simulazione allucinatoria totale, che forse è il cinema stesso o il sistema dei mass media. Se Kubrick si era sbarazzato delle attese millenaristiche utilizzando la magica cifra del 2000 più 1 per superare la soglia numerologica della fine del mondo, e fra l'altro giusto ieri ho iniziato a leggere il libro di Michel Sion dedicato a 2001, in cui dà questa strampalata notizia di Kubrick che insisteva per far leggere questa data come 2001 e non come 2001. Perché? Cioè, letta così la notizia non ha nessun senso, perché uno deve insistere per una lettura anziché un'altra. E invece sì, perché 2001 significa che abbiamo superato di uno la soglia millenaristica del mille non più mille. Per quello va letto in quel modo e non va letto come 2001, che invece non contiene questo elemento, diciamo, di presa di posizione rispetto ad una stessa escatologica. Di fatto non vedo altro motivo per insistere su questa lettura di 2000 più 1. Allora, Kubrick si era sbarazzato appunto di queste attese millenaristiche utilizzando questa cifra quasi magica, 2000 più 1, e con questo superiamo questa soglia, no, della fine del mondo. Matrix fatto nel 1999, ambientato nel 1999, quindi siamo sulla soglia della fine del mondo, ma è cancellata la questione della fine millennio perché viene rivelata questa verità sconcertante, e cioè gli anni 90, 1999, gli anni 90 sono un ambiente virtuale generato da un software fatto apposta per nascondere agli esseri umani che il vero mondo è 200 anni più avanti. Il presente è un prodotto del futuro, l'eletto è colui che riporterà il mondo nella sua vera collocazione storico-cronologica. Lasciando ad altri il compito di approfondire l'effettiva presenza dell'esotopia religiosa in termini metafisici, mistici, apocalittici, escatologici e quant'altro all'interno del cinema fantascientifico hollywoodiano, ma eventualmente anche europeo, da Solaris o Stalker di Tarkovsky fino a Nirvana di Salvatores, che diciamo è esplicito in questo riferimento. Siamo sulle religioni orientali, non siamo su quelle, sulle tradizioni diciamo cristiane, ma è esplicito il riferimento. Proviamo a chiederci il perché di questo connubio tra fantasciligano, il genere fantascientifico, anche e soprattutto nel suo versante più classico, popolare, quello che ha a che fare con gli alieni, le astronavi, il cielo e non di altri, proprio perché questi elementi sono tradizionalmente legati alla terminologia religiosa. Il rapporto terra-cielo, mondo iperuranio, sarebbe tanto una questione scientifica quanto una questione religiosa, e i due punti di vista, anziché necessariamente divergere, potrebbero trovarsi in assonanza. E questa probabilmente è la posizione di Steven Spielberg, autore le cui radici ebraiche risuonano nella trilogia fantastica di Indiana Jones molto prima che nell'afflato realistico di Schindler's List, e che non a caso in qualità di produttore si è assicurato i diritti cinematografici del bestseller di Stephen Hawking dal Big Bang ai Buchi Neri. Poi non credo che abbiano mai fatto nulla di questo testo, ma avevano comprato i diritti. Un'altra possibile risposta è che, a prescindere dalla fede degli sceneggiatori e dei registi, Hollywood ha scoperto che le strutture antropologiche dell'immaginario sono ciò che fa funzionare le storie al botteghino, e che dunque bisogna costruire i soggetti su nuclei attanziali che provengano direttamente o dai miti greci, e qui c'è una lunga casistica che finisce per adesso credo con Mission Impossible 2, dove c'è Chimera, no? Il virus, il controvirus. È Bellerofonte, esatto, ma c'era già stato Face Off con Castore e Pollù, insomma, miti greci sono abbastanza trafugati. Le favole, solo a vedere che fine ha fatto Cappuccetto Rosso da Psycho a finire al viaggio di Felicia di Egoia, insomma, anche lì. O dalla Bibbia, queste sono le radici. In questa zona che potremmo chiamare proppiana o levistrossiana, ma che per gli americani rimanda per lo più appunto a questi studi di Joseph Campbell, l'autore di L'eroe dai mille volti, possiamo collocare George Lucas, James Cameron, forse in parte John Carpenter. Forse però la storia dell'arte cinematografica soggiace anche a una logica interna, per cui spesso i progressi tecnico-formali impongono un salto sul piano dei contenuti. In questa visione l'esplosione degli effetti speciali dell'epoca digitale comporterebbe l'assunzione di nuovi livelli narrativi. Si pensa alla dialettica interna a film come Abyss di Cameron. Gli effetti speciali sono dell'ordine del miracolo, poiché producono epifanie di cui non è data sapere l'origine tecnica o come è stato fatto questo, cioè la novità dell'effetto consiste anche nella incapacità dello spettatore, pur colto e tecnico, di capire quel nuovo livello. La sfida è una sfida al sapere tecnico: come ho fatto questo e non si sa. Miracolo, si sa, miracolo. Ma dall'altra parte i miracoli sono dell'ordine dell'effetto speciale, perché lo stupore spettatoriale è l'ovvia reazione a tutto ciò che nega quella che Roger Cuvier chiama l'inalterabile legalità quotidiana. Allora è difficile stabilire se gli eventi miracolosi di Abyss, per fare appunto l'esempio, inducano la Industrial Light and Magic a sperimentare le frontiere fra tale e la computer graphics, o se, inversamente, la scoperta di nuovi software pretenda una storia adeguata alle possibilità visuali dell'immagine digitale. Si confronti lo pseudopodo di Abyss con il monolito di 2001, dove la scenotecnica tradizionale, monolito, immaginava un oggetto alieno statuario e inespressivo, l'informatica ed etica, Industrial Light and Magic, provvede a un soggetto alieno mobile e cangiante. Insomma, la tecnologia rappresenta se stessa, la softwareizzazione dell'epifania e l'epifanizzazione del software. Infine, un dubbio che gli autori più avvertiti, come appunto Spielberg, Cameron, lo Zemeckis di Contact, capiscano il pericolo di non adeguare la drammaturgia alla semiurgia degli effetti speciali. In questo caso l'isotopia religiosa è il tentativo di equilibrare l'epifania dell'immagine con l'epifania del senso, di complessificare lo spessore semantico della narrazione per reggere la complessità percettiva delle immagini. Il cinema degli effetti speciali aspira all'ermeneutica e per far questo ha bisogno di disseminare marche isotopiche alte sul corpo ipertecnologico delle immagini. E così, mentre la fiction televisiva, giusto per prendercela sempre con la TV, mentre la fiction televisiva sempre di più si attesta su livelli narrativi e iconici che non pongono nessun problema di interpretazione, la fantascienza tende all'allegoresi. Nato con un destino neopositivista, il cinema è pronto alla metafisica.